Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti. E ora vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne al loro incontro dicendo: «Salute a voi!» Ed essi, avvicinatisi, gli cinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, e là mi vedranno». Parola del Signore.
Stando nel giorno di Pasqua, abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo secondo Matteo. È così che l'Evangelista parla di quello che è avvenuto in quel giorno e, come vi dicevo all'inizio della nostra celebrazione, quel giorno è il criterio interpretativo di tutti i giorni, è ormai la novità piena e definitiva che riguarda il senso e lo svolgimento della storia universale, del passato e del futuro, in modo che tutta la creazione è coinvolta e tutti gli esseri umani sono partecipi di questa novità. Oggi, ebbene, che cosa succede? Secondo l'Evangelista Matteo, così come egli si esprime con il suo linguaggio, quel giorno che è questo giorno. E ricordate, lui parla delle due donne, Maria di Magdala e l'altra Maria, che vanno a visitare il sepolcro. E naturalmente sono motivate da una devozione, da un interesse di particolare affetto nei confronti di Gesù, il Maestro che è stato così brutalmente condannato a morte e ora deposto in quel sepolcro. E vedete, non si aspettano altro che la possibilità di dimostrare, come avviene quando si partecipa a un lutto, dimostrare la loro premurosa attenzione, la loro delicata devozione per il Maestro che ormai è un cadavere deposto nel sepolcro. E vedete, il nostro Evangelista Matteo ci parla di un terremoto. Quel giorno un terremoto, è un terremoto nel senso di cui ne parliamo comunemente, ma è un terremoto in un senso molto più profondo, è un terremoto che davvero mette in discussione tutti gli equilibri della nostra condizione umana, tutto quello che dal nostro punto di vista, per quanto riguarda il nostro modo di stare al mondo e di interpretare le cose del mondo, della vita, della storia, tutto quello che ha un impianto che più o meno corrisponde alle nostre capacità di comprendere e di spiegare. Ed ecco un terremoto, qui c'è davvero di mezzo una rimessa in discussione di quello che era il loro atteggiamento più profondo e anche più sincero e più devoto nel momento in cui vanno a visitare il sepolcro per manifestare ancora una volta come sono rivolte con tanto sincero affetto e tanta buona gratitudine verso il Maestro. E non è così, perché vedete, il terremoto qui, come spiega l'Evangelista Matteo, in primo luogo si manifesta nell'animo di quelle donne come esperienza di una delusione, e bisogna che ne teniamo conto. Vedete, sono deluse perché quello che doveva essere da parte loro il modo di esprimere il loro interessamento per Gesù, forse il loro pianto e il loro cordoglio dinanzi a quel sepolcro rivolto a quel cadavere, incontra una smentita, una delusione. E qui, vedete, è veramente il modo per parlare a noi, così come l'Evangelista Matteo ci racconta gli eventi, di quel che significa una totale, piena, proprio dal fondamento del nostro mondo interiore, dove abbiamo individuato già i criteri a cui siamo abituati per interpretare ogni cosa, ed ecco, è tutto rimesso in discussione e c'è di mezzo una delusione. Ci aspettavamo qualcosa e quel che noi aspettavamo non avviene, e d'altra parte, ecco, questa delusione che poi è messa in risalto proprio dall'angelo. È l'angelo che dice: ma voi siete venute qui a cercare Gesù, il crocifisso, il cadavere di Gesù? Ecco, delusione non è qui. Delusione, e vedete quante delusioni sperimentiamo noi stessi nel corso della nostra vita, personalmente, nelle famiglie, nella società umana, nella storia ieri e di oggi, quante delusioni, e come i programmi, le aspettative, i desideri non si realizzano in tanti modi, molto spesso, e spesso in maniera drammatica. Delusione. Ebbene, vedete, questa delusione è subito trasformata in sorpresa. La delusione, sì, ma perché è l'angelo che ne parla espressamente? Vedete, ecco, non è qui? Voi cercate il cadavere, il crocifisso? Vi siete resi conto di quanta ingiustizia è stata compiuta a riguardo di quel personaggio così meraviglioso e motivo di tanta consolazione per tutti, e lui trattato in questo modo? Voi siete venuti per piangere? No, perché è risorto, come aveva detto. E vedete, come aveva detto, e Gesù ne ha parlato da un pezzo, gli ha parlato di quella intenzione d'amore, quella che ha motivato dall'inizio la sua missione in questo mondo, perché è il figlio che Dio stesso ha inviato a noi, portatore di una volontà d'amore, di una corrente d'amore, di una intenzione d'amore che attraversa e sconfigge tutte le cattiverie degli uomini che sono in grado di distruggere, di devastare, di uccidere e condannare a morte l'innocente, lui. Ebbene, vedete, quello che aveva detto, e qui la sorpresa, vedete, noi sperimentiamo delusione per quanto riguarda i nostri pensieri e le nostre aspettative, i nostri desideri, un modo o nell'altro, e ciascuno di noi conosce le sue vicende, ed ecco questa delusione è subito trasformata nella sorpresa di quelle donne che si trovano dinanzi a una novità assoluta, straordinaria, travolgente. Quelle innocente che è stato così ingiustamente condannata a morte e un cadavere deposto nel sepolcro non è qui. Perché? Perché è vivente, perché è glorioso, perché è vittorioso, perché come aveva detto, c'è una intenzione d'amore che è rivelazione di quella intenzione d'amore che dall'inizio sta nel grembo di Dio, nell'intenzione di Dio, nel mistero profondo di Dio. Quell'intenzione d'amore penetra nelle cose del mondo, passa attraverso le vicende della storia umana, scava strade nuove là dove gli uomini distruggono e vogliono imporre le proprie capacità di dominare, ottenendo come risultato la tribolazione che ritorna con manifestazioni sempre più tragiche fino alla morte. È l'estrema conseguenza del peccato umano. Ebbene, proprio attraverso la morte, che è conseguenza del peccato umano, la sua parola, la sua vittoria, la sua intenzione d'amore è il mistero di Dio. E vedete, è una novità assoluta, è una novità straordinaria, è una novità inimmaginabile, imprevedibile, che va in contrasto addirittura con le aspettative, i desideri comuni, le intenzioni delle donne deluse, ed ecco sorpresa. E vedete, qui è un po' come quella svolta che sta all'origine di ogni cammino nella vita nuova, la vita cristiana, come la chiamiamo noi, la nostra vita, una svolta che ci rimette in discussione là dove siamo presi insieme con quello che noi da modo nostro vorremmo realizzare, costruire. E quante volte abbiamo motivo per manifestare la nostra gratitudine per tanti doni che riceviamo, ma siamo sempre, vedete, spostati, sempre riportati a un'altra misura, a un altro disegno, a un'altra storia, a un'altra verità, a una novità straordinaria, soverchiante, in modo travolgente rispetto a tutte le nostre aspettative. E là dove riconosciamo di avere desiderato, aspettato, voluto, progettato a modo nostro, siamo alle prese con quella rivelazione di un amore che ribalta la prospettiva e ripropone l'ordine della creazione e lo svolgimento della storia umana a partire da un'altra intenzione d'amore. Ed ecco, come aveva detto, non è qui, è risorto. Ma non basta questo, vedete? C'è ancora un segnale che l'Evangelista Matteo mette a nostra disposizione qui nella pagina che abbiamo ascoltato, su cui bisogna che riflettiamo un momento, poi concludo. Vedete, c'è ancora un momento, perché lui dice, l'angelo, ecco, adesso andate a dire ai discepoli, è risuscitato dai morti, vi precede in Galilea, là lo vedrete come io vi ho detto. E su questo, vedete, su questo incarico affidato alle donne insiste ancora il nostro brano evangelico nelle righe che seguono. E che cosa significa questo? Significa, vedete, che rispetto a quella novità noi siamo sempre, quella novità come possiamo anche chiamarla evangelo, tanto per intenderci e ci intendiamo, evangelo, rispetto alla novità che è del Signore risorto, che è di Dio che si è presentato a noi come sorgente di una volontà d'amore che travolge tutte le nostre resistenze, le cattiverie e il peccato degli uomini. Ed ecco, l'amore di Dio è vittorioso. Rispetto a quella novità, evangelo, noi siamo sempre in atteggiamento di riconoscenza, di gratitudine, non c'è dubbio, ma più esattamente ancora nell'atteggiamento di coloro che sono debitori e di coloro che si accorgono di essere alle prese con una novità che è sempre più grande, che ancora non è recepita adeguatamente, che ancora deve essere trasmessa come chi si trova immerso in una corrente. E questo, vedete, è il motivo per cui adesso le donne sono incaricate di annunciare ai discepoli e i discepoli ad altri discepoli e così di seguito fino a noi oggi. E vedete, questa corrente passa attraverso le generazioni nel corso della storia umana, passa attraverso coloro che ci hanno preceduto, giunge fino a noi, attraverso di noi si riversa a vantaggio delle generazioni che verranno, e noi siamo coinvolti in questa storia meravigliosa, per cui noi siamo debitori nei confronti di una bellezza, di una grandezza, di una straordinaria gratuità nell'amore che viene da Dio e che ci investe, ci coinvolge e ci rende niente meno che strumenti disponibili ed efficaci per trasmettere ad altri. E questo, vedete, è il motivo per cui noi continuiamo a celebrare la Pasqua, non solo una volta all'anno, ma tutti i giorni, in ogni momento. Siamo sempre inseriti in questa corrente e sempre come i discepoli del Signore, a partire da quel primo momento in cui l'angelo si è rivolto alle donne e le donne ai discepoli e dai discepoli ad altri e così fino a noi. Sapete, non c'è dubbio, nessuno diventa cristiano da solo, siamo cristiani e siamo in grado di fare nostro il dono dell'Evangelo, questo annuncio, questa novità, questo messaggio che oramai giunge a noi, ma perché ci sono stati altri prima di noi, e prima di noi, e prima di noi, e prima di noi, e prima di noi, dalla prima generazione, dai primi discepoli, una continuità, vedete, nella evangelizzazione che giunge fino a noi, ed è come dire che generazione dopo generazione ancora siamo, come dire, segnati da una sorpresa rispetto a quella novità grandiosa che è già definitiva, ma una sorpresa tale per cui sempre ci rendiamo conto che è come se ci sfuggisse qualche cosa, anzi è proprio così, ci sfugge qualche cosa, abbiamo ricevuto un dono che è più grande di quello che possiamo ricevere, però intanto lo riceviamo e lo trasmettiamo e così continua, vedete, quella missione affidata ai discepoli, alla Chiesa, di generazione in generazione. Nessuno di noi è padrone del messaggio, nessuno di noi può dire ecco adesso ho acquisito la verità e adesso sono padrone in grado di ricapitolare secondo i miei criteri quello che riguarda il mistero di Dio e dunque il senso della storia umana, la fine del mondo. Siamo sempre debitori e sempre, vedete, noi accogliamo la novità del Signore vivente e il dono d'amore che viene da Dio in quanto ci rendiamo conto che quel dono è più grande di noi e deve essere trasmesso. Passa attraverso di noi ed è come se traboccasse attraverso la nostra generazione e così di giorno in giorno e di anno in anno e così nella vita quotidiana di ciascuno di noi e delle nostre comunità. Tant'è vero, vedete, che qui l'angelo dice alle donne vi precede in Galilea, là lo vedrete. La Galilea è una regione geografica, la Galilea è una periferia geografica, ma vedete come è una periferia nello spazio e anche una periferia nel tempo. In ogni momento, anche nelle occasioni più semplici, più banali, forse gli eventi spiccioli della quotidianità, Galilea. Ma c'è una Galilea, vedete, che è proprio nell'animo umano, il fondo più nascosto e spesso più oscuro del cuore umano. Là lo vedrete. Vedete come noi siamo inseriti in questa corrente, ci siamo come tuffati dentro. Guardate bene che questo tuffo di cui parlo adesso in questo momento in maniera un po' così scenografica è in realtà il nostro battesimo e non per niente la festa di Pasqua, la festa del battesimo, e noi siamo stati battezzati in una corrente rispetto alla quale siamo sempre sproporzionati, sempre incapaci di recepire in pienezza, però intanto passa attraverso di noi la forza di quel dono d'amore che viene trasmesso. Ed ecco dalla Galilea, e dunque vedete c'è ancora una periferia da raggiungere, c'è ancora un limite estremo che deve essere coinvolto in quella corrente, nello spazio, nel tempo, nel cammino della nostra esistenza umana. C'è ancora un luogo nascosto e più interiore e una periferia più ancora remota rispetto al nostro comune modo di interpretare e gestire i pensieri, i desideri, gli affetti nell'intimo di noi stessi. C'è una periferia dove ancora quella corrente deve penetrare. È l'evangelizzazione che continua, è la missione della Chiesa, è la missione dei discepoli del Signore, è la missione della nostra vita cristiana. Per cui, vedete, e adesso concludo veramente, ci facciamo gli auguri a Pasqua. Cosa vuol dire che ci facciamo gli auguri a Pasqua e ci teniamo a farci gli auguri? Vuol dire, vedete, che ogni augurio è dire: guarda che io ho ricevuto un dono che è più grande di me. Ho ricevuto un dono che io non ho ancora recepito in pienezza, però so che vale anche per te. So che vale anche per te. Ho ricevuto un dono che passa attraverso di me e io mi posso soltanto arrendere con devozione e con gratitudine, ma so che questo dono va verso la Galilea del mondo, va verso l'umanità intera, vicini e lontani, e intanto tra me e te. E ti sono grato se anche tu mi ricambi questo augurio, perché il dono che hai ricevuto tu e che è tuo e che fa di te una creatura nuova secondo il cuore di Dio vale anche per me. Così sia. Ed ora alziamoci in piedi. Proclamiamo la nostra fede recitando il credo.
Dio Padre, onorevole.